Devo dire che anche per me, anche per tutti noi, è una grande gioia rivedere Rosy, Alberto, e rivedere Evelina che ecco, è qui con noi, che ogni tanto, capisci, una volta arriva molto più spesso, adesso poi ha tutte le sue cose da risolvere, ma sa che può venire quante volte vuole. Un letto e un piatto di pasta lo trova dappertutto. Allora, andiamo nel libro di Isaia, capitolo 55, e leggiamo da 6 al 13. E questo è veramente un appello che viene, 725 la pagina, è veramente un appello che il Signore fa ad Israele, fa a coloro che si avvicinano a Lui, a coloro che hanno creduto in vari modi e in varie maniere, come si dice, sai, più o meno, non sono ancora convinto, sai, diciamo che è un appello grande, grande, come tutti gli appelli che vengono da parte del Signore. E questo ve lo leggo io. Cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Si converta egli al Signore che avrà pietà di lui. Vedete quello che dicevamo prima? Si converta egli al Signore che avrà pietà di lui, non a una religione, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. Infatti, dice il Signore, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare. Così è della mia parola uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto. Senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Sì, voi partirete con gioia e sarete ricondotti in pace. I monti e i colli proromperanno in grida di gioia davanti a voi. Tutti gli alberi della campagna batteranno le mani. Nel luogo del pruno si eleverà il cipresso. Nel luogo del rovo crescerà il mirto. E qui stiamo parlando di Israele. Ciò sarà per il Signore un motivo di gloria, un monumento perenne che non sarà distrutto. Poi andiamo alla lettera ai Romani, che tutti conosciamo ma la dobbiamo leggere, il capitolo 11, i versetti dal 18 al 36, e li facciamo leggere ad Evelina, la facciamo lavorare
dal 18 al
dal 18 al 36. Non preoccuparti, 1127.
Se è possibile, per quanto dipende da voi.
No.
Allora, 11.
Capitolo 11.
Ecco, dal 18.
Dal 18 al 36.
Non dal 17.
Allora. Allora, capitolo 11, ci sei?
Ok, Romani.
Romani, versetto 18.
Non insuperbirti,
esatto. Sì.
Fino al 36.
Sì.
Okay. Non insuperbirti contro i rami, ma se ti insuperbisci, sappi che non sei tu che porti la radice, ma è la radice che porta te. Allora tu dirai, sono stati troncati i rami perché fossi innestato io. Bene, essi sono stati troncati per la loro incredulità e tu rimani stabile per la fede. Non insuperbirti, ma temi, perché se Dio non ha risparmiato i rami naturali, non risparmierà neppure te. Considera dunque la bontà e la severità di Dio, la severità verso quelli che sono caduti, ma verso di te la bontà di Dio, purché tu perseveri nella sua bontà, altrimenti anche tu sarai deciso. Allo stesso modo anche quelli, se non perseveranno nella loro incredulità, saranno innestati, perché Dio ha la potenza di innestarli di nuovo. Infatti, se tu sei stato tagliato dall'olivo selvatico per natura e sei stato contro natura innestato nell'olivo domestico, quanto più essi, che sono i rami naturali, saranno innestati nel loro proprio olivo? Infatti, fratelli, non voglio che ignorate questo mistero affinché non siate presuntuosi. Un indurimento si è prodotto in una parte di Israele finché non sia entrata la totalità degli stranieri e tutto Israele sarà salvato, così come è scritto. Il liberatore verrà da Sion e li allontanerà da Giacobbe le impietà. E questo sarà il mio patto con loro, quando toglierò via i loro peccati. Per quanto concerne il Vangelo, essi sono nemici per causa vostra, ma per quanto concerne l'elezione, sono amati a causa dei loro padri, perché i carismi e la vocazione di Dio sono irrevocabili. Come in passato voi siete stati disubbidienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia per la loro disubbidienza, così anch'essi sono stati ora disubbidienti affinché per la misericordia a voi usata ottengano anch'essi misericordia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per far misericordia a tutti. O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio, quanto scrutabili sono i tuoi giudizi e investigabili le sue vie. Infatti, chi ha conosciuto il pensiero del Signore, o chi è stato il suo consigliere, o chi ha dato qualcosa per primo, si dà a riceverne il contraccambio? Perché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui sia la gloria in eterno. Amen.
Grazie. Fratelli, leggetelo molto, molto, molto bene questo capitolo, anche quando andate a casa, questi versetti, che ci fanno veramente capire la nostra posizione e soprattutto quando ci dice una cosa interessante, che stranamente non è stata letta, stranamente si fa per dire, ma perché queste persone non avevano il cuore aperto, non avevano l'umiltà perché nei confronti di Israele, perché ci sono altri capitoli che ci fanno capire che noi con il nostro amore nei confronti del Signore e anche nei loro confronti avremmo dovuto indurli a gelosia, così sta scritto, e invece è successo completamente il contrario, completamente il contrario. Infatti dice un indurimento parziale si è prodotto in una parte di Israele, in una parte, non in tutta, finché non sia entrata la totalità degli stranieri, cioè finché noi entriamo, ma dove? Non da un'altra parte, ma entriamo nel popolo di Israele. Entriamo, abbiamo questo diritto che ci ha dato il Messia di Israele di fare un solo gregge, un solo pastore. Non so se è chiaro il concetto. E poi eccetera, eccetera, eccetera. Adesso leggiamo ancora in Luca per farvi capire quanto questo libro, il Nuovo Testamento, noi spesso l'abbiamo visto, questo Nuovo Testamento, come una cosa che riguardava noi, gentili, perché così ce l'hanno girata in tutti questi secoli, che poi se gli ebrei desideravano col tempo, forse un domani, i migliori dicevano che un domani forse anche loro, se diventavano cristiani, quindi esattamente come noi, sarebbero stati salvati. E invece non è così, invece non è per niente così. Questo naturalmente fa parte della famosa superbia dei pagani, dei gentili. Poi, ecco, per questo motivo, per capire quanto è il Nuovo Testamento un libro ebraico, dedicato non a fondare un'altra religione, ma che rimane nell'ebraismo, andiamo a leggere in Luca, il capitolo 1, andiamo a leggere che cosa? Un attimino solo, i versetti che vanno dal 66 all'80. E facciamolo leggere a qualche altro volontario. Il cantico di Zaccaria, praticamente.
Tutti quelli che le udirono le serbarono nel loro cuore e dicevano: che sarà mai questo bambino? Perché la mano del Signore era con lui. Zaccaria suo padre fu pieno di Spirito Santo e profetizzò dicendo: benedetto sia il Signore, il Dio di Israele, perché ha visitato e riscattato il suo popolo e ci ha suscitato un potente Salvatore nella casa di Davide suo servo, come aveva promesso da tempo per bocca dei suoi profeti, uno che ci salverà dai nostri nemici e dalle mani di tutti quelli che ci odiano. Egli usa così misericordia verso i nostri padri e si ricorda del suo santo patto, del giuramento che fece ad Abramo nostro padre, di concederci che, liberati dalla mano dei nostri nemici, lo serviamo senza paura, in santità e giustizia, alla sua presenza tutti i giorni della nostra vita. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai davanti al Signore per preparare le sue vie, per dare al suo popolo conoscenza della salvezza mediante il perdono dei loro peccati, grazie ai sentimenti di misericordia del nostro Dio, per i quali l'aurora dell'alto ci visiterà, per risplendere su quelli che giacciono in tenebre e in ombra di morte, per guidare i nostri passi verso la via della pace. Or, il bambino cresceva e si fortificava nello spirito, e stette nei deserti fino al giorno in cui doveva manifestarsi a Israele.
Quanto sono belle queste parole, quanto sono centrate, perché sono rivolte ad Israele. Ci ha suscitato un potente Salvatore, uno che ci salverà dai nostri nemici e dalle mani tutti quelli che ci odiano, quindi non solo i nostri peccati, i nostri nemici di ogni genere. E c'è un punto che dice che adesso lo trovo, comunque di servirlo tutti i giorni. In questo momento non lo vedo sotto gli occhi, ma è quello, ci concederà questo dal momento che l'abbiamo conosciuto.
75.
Prego.
75.
Ah, grazie. In santità e in giustizia nella nostra presenza, quindi di servirlo, di concederci che, liberati dalla mano dei nostri nemici, lo serviamo senza paura. Senza paura, in santità e giustizia, alla presenza tutti i giorni della nostra vita, alla sua presenza tutti i giorni della nostra vita. Ecco, se qualcuno non è in questa posizione, si faccia qualche domanda. E poi continua e dice un'altra cosa così importante, così grande come tutte queste. Grazie ai sentimenti di misericordia del nostro Dio, per i quali l'aurora ci visiterà dall'alto. E avete visto prima nella lettera ai Romani, nel capitolo che abbiamo letto, quanto il Signore racchiuda sia gli uni che gli altri nella sua infinita misericordia e imperscrutabile intelligenza di Dio, fa praticamente grazia a tutti coloro che si ravvedono. E quindi, perché l'aurora ci visiterà dall'alto, no? È sempre una forma di luce, per risplendere su quelli che giacciono in tenebre e in ombra di morte. Se voi non vedete queste tenebre, quest'ombra di morte attorno a noi, ditemi che cosa vedete. È per questo che noi dobbiamo servire tutti i giorni della nostra vita il Signore alla sua presenza. E poi, per concludere questa fase di lettura, ci spostiamo sempre riguardo ad Israele, nel libro di Neemia, pagina 920, e leggiamo i versetti che vanno dal 18 al 20, ma ve li leggo io. quanto è grande e misericordioso il Signore. Il capitolo è l'ultimo, il capitolo 7. Michea.
Ah, ho capito.
Cosa ha detto? Ragazzi, un lapsus può succedere. Michea, pagina 920. Allora, e noi sappiamo che tutte queste cose stanno avvenendo sotto i nostri occhi. Studiate, leggete, informatevi, investite il vostro tempo, investiamo il nostro tempo in questa nostra salvezza, investiamo che ci torna sempre, ci fa star meglio, ci fa crescere. Quale Dio è come te, che perdoni l'iniquità e passi sopra la colpa del resto della tua eredità? Egli non serba la sua ira per sempre, perché si compiace di usare misericordia. Egli tornerà ad avere pietà di noi, metterà sotto i suoi piedi le nostre colpe, getterà in fondo al mare tutti i nostri peccati. Tu mostrerai la tua fedeltà a Giacobbe, la tua misericordia ad Abramo, come giuraste ai nostri padri fin dai giorni antichi. Quindi le promesse di Dio, la misericordia di Dio per Israele sono senza pentimento. Indipendentemente che loro lo rifiutino, resta sempre il loro Dio, è il nostro Dio, ovviamente. Quindi queste cose che abbiamo letto sono senza possibilità di errore, perché è bella questa parte quando dice: egli tornerà ad avere pietà di noi e metterà sotto i suoi piedi le nostre colpe e getterà in fondo al mare tutti i nostri peccati. Questo è riferito a loro, chiaramente. E tu mostrerai la tua fedeltà a Giacobbe, la tua misericordia ad Abramo, come giurasti ai nostri padri fin dai giorni antichi. Quindi le promesse di Dio sono senza pentimento. Allora, cari fratelli e sorelle, per fare un riassunto anche di queste cose, ma sempre i culti servono sempre per adorare il Signore, ma soprattutto per rendere, per rivedere giorno dopo giorno la nostra posizione. Cioè, mentre andiamo avanti nel viaggio, no? Noi abbiamo fatto il viaggio nel deserto, vale, sembra uguale, non è vero, è diverso da una parte all'altra, è una cosa straordinaria. Questo serve per ravvederci giorno dopo giorno. Non c'è sordo peggiore di chi non vuol sentire, fratelli e sorelle. Se io non voglio sentire, non c'è sordo peggiore. Così non c'è cecità più profonda di chi non vuole vedere. Fu così ieri per gli ebrei, per la casa di Israele, e così è oggi per i pagani, cioè i gentili. Noi non avevamo nessun diritto di entrare nella salvezza, ma grazie al Signore, capisci, che ha fatto poi misericordia a tutti, e Lui nella sua infinita sapienza ha fatto in modo che le cose andassero esattamente così. Quindi questo giochino che è colpa loro, è colpa degli altri, è colpa nostra. Guardiamo invece il Signore che ci ha fatto grazie, ci ha fatto entrare nella casa di Israele, ci ha dato questo diritto, ma siamo entrati non attraverso una chiesa, no? Le chiese, le persone sono solo degli strumenti. C'è scritto di ritenere il bene e proseguire. Allora ci sono delle cose che ci hanno insegnato coloro dei quali siamo cresciuti, abbiamo ricevuto la parola di Dio, eccetera eccetera, che dobbiamo ritenere, perché c'è scritto di ritenere il bene, ma ci sono altre cose che non sono proprio esattamente così. Non sono proprio esattamente così, e quelle sono le cose da rigettare, cari fratelli e sorelle, se vogliamo santificarci. Se vogliamo accontentarci, va bene stare nella posizione che ci troviamo. Allora, ieri come oggi, questa cecità lo fu per Israele, ma lo fu e lo è anche per i pagani, per i gentili, che continuano a non vedere, non voler vedere. Tanto è grande la calice del buio e della morte nel cuore provocata dal peccato, perché il peccato, l'indurimento del peccato ti fa diventare insensibile. C'è scritto che senza pentimento non c'è remissione di peccato, cioè tu non sei perdonato. È difficile questa cosa, c'è scritto la parola di Dio, è difficile questa cosa? È una cosa difficile, l'abbiamo vista nel culto l'altra volta. Il paganesimo, come ben sapete, ebbe origine con i primi uomini sulla terra, no? Subito dopo Adamo, eccetera, eccetera, sapete, i suoi figli, abbiamo visto anche nel culto l'altra volta, quanto male fecero in ogni epoca, perché il loro cuore era malvagio, il cuore dell'uomo malvagio fin da quando è fanciullo. Tanto si erano allontanati da Dio, che tanto vivevano e sguazzavano nel buio più sfrenato. Perché lontano da Dio, fratelli e sorelle, non c'è vita, non c'è futuro. Come lo dobbiamo spiegare? È difficile, non c'è futuro, non c'è vita di nessun genere. Per cui, considerando la vita e la libertà, queste persone, questi pagani di oggi, ma anche oggi, considerano la vita e la libertà un fatto scontato, senza mai porsi alcuna domanda, senza dirsi, ma com'è questa storia? Vedete, la libertà dà vita e intelligenza, perché senza la libertà sappiamo che non c'è movimento, nel nostro cervello siamo bloccati, il corpo è bloccato completamente, no? Non può esserci intelligenza senza questa libertà, è una cosa che abbiamo sostenuto più volte, ma la ripetiamo fino alla nausea perché è una certezza. Ma questa libertà, come abbiamo detto più volte, ci rende coscienti e responsabili di ciò che scegliamo e di cosa pensiamo davanti a Dio. Non solo di cosa scegliamo, ma anche di cosa pensiamo davanti a Dio. Anche di cosa pensiamo. E qui di cosa se ne sono pensate in questi migliaia di anni, no? In attesa del nostro Messia, no? Così l'uomo di allora riempì tutta la terra della sua presenza, la sottomise, la soggiogò, ma sempre lontano da Dio. Immaginate questi popoli barbari, tartari, il cui se ne vuole, no? Lontano da Dio. Vi ricordate il famoso Dio dei nordici, Odino, eccetera, 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 eccetera. Sarebbe... Cercò e si creò quest'uomo degli dei di legno, di pietra, no? Delle fantasie, ma ce n'erano dei di ogni genere. Sacrificò persino i propri figli, sacrificò nella speranza, quell'uomo di allora, e lo fa anche questo, nella speranza di acquietare il male, il tormento interiore, provocato dal proprio peccato, ma non vi riuscì. È sempre così, questi sacrifici sono stati fatti sempre per cercare di acquietare questa cosa che non mi acquieta, perché senza Yeshua non è possibile questo acquietamento dei nostri peccati. Allora Dio si scelse un popolo, ecco la storia, la nostra storia, cioè c'era buio soltanto, ed ecco che Dio si scelse un popolo, ma non perché poi fosse maltrattato, venduto, schiavizzato dai gentili, che l'odio contro di loro è cominciato dai cristiani, dal cristianesimo. Fratelli e sorelle, poi vi consiglierò qualche libro pieno di verità, non di menzogne. Allora Dio si scelse un popolo, lo chiamò Israele e lo amò, come noi dobbiamo amarlo, come Dio lo ama. Si incarnò in questo popolo. Ecco, è una cosa che poteva fare solo con un popolo Dio, non con altri. Dice: solo voi ho conosciuto fra tutte le nazioni. Si incarnò in questo popolo per la salvezza di Israele prima e poi dei pagani dopo, noi pagani, idolatri. Avevamo tanti dei, Astarte, Giove, Marte e chiunque, Venere, qualsiasi cosa. Si incarnò in questo popolo, ma perché? Perché Dio, vedete, non ragiona come, è un progetto a lunga scadenza, e sceglie questo popolo, sceglie anche il nome di questo popolo. Per la salvezza del giudeo prima e del greco poi, sta scritto. Popolo caparbio, è vero. Io non lo dico per giudicarli. Popolo caparbio dal collo duro, come dice la scrittura. ma sempre amato dal suo Dio, sempre amato dal suo Dio. Attraverso di loro Dio ci ha parlato, attraverso di loro, non attraverso altri. Attraverso di loro la luce del Messia, come abbiamo visto prima in Zaccaria, del Messia di Israele e della sua salvezza è giunta un po' per volta fino a noi e in tutto il mondo, che viveva nel buio più profondo, come abbiamo visto adesso in Zaccaria, che per risplendere su quelli che giacciono in tenebre e in ombra di morte. E in Isaia non dice nessun'altra cosa di diverso quando dice: il popolo che giaceva nelle tenebre vide una gran luce, giaceva nelle tenebre dell'ombra della morte. Cioè, ma senza Gesù Cristo, vi rendete cosa poteva essere questo mondo? Ma che cosa poteva essere se Dio non avesse scelto questo popolo, se non fosse venuto così? Vedete, c'è un altro particolare. L'idea di un solo Dio, che è una realtà vera, quando si parla delle tre religioni monoteiste, si dice una fesseria, perché c'è una sola religione monoteista che ha portato al mondo l'idea di un solo Dio, e questo è l'ebraismo. E noi siamo dentro l'ebraismo, non... Quando si vede l'ebraismo e il cristianesimo c'è la separazione fra le religioni. Dio non ha mai inteso una cosa del genere. Di conseguenza il cristianesimo, per forza di cose, crede in un solo Dio, no? A parte quando credono in altre cose. L'Islam, l'altra religione, Maometto, da dove arriva? Prima non c'era, e sappiamo che in quelle zone c'erano... era arrivato, pare, da documenti storici, io ho letto da un libro che di un professore islamico, no, che poi è diventato credente, e diceva proprio questo, che prima non esisteva, fino al 600 esisteva forse una copia del Vangelo di Matteo. Comunque loro poi quello che sapevano l'hanno preso dall'ebraismo, e loro dicono infatti che derivano da... No, poi le gireranno le cose come vogliono, ma comunque si sono prese. Esatto, ci sono le origini comuni, quindi non ci sono tre religioni che pensano che c'è un solo Dio, ce n'è una sola, ed è l'ebraismo, da questo nasce l'unico vero Dio. Non è che nasce proprio il pensiero, ed è così, quindi Dio parla al mondo, si rivela al mondo attraverso di loro. Quindi... perché tutto ciò si compia, il disegno di Dio, poi del servo che lui ha mandato per la salvezza del mondo. Non sono cose che trascuriamo, non le trascuriamo perché le sentiamo così, ma è una cosa grande, importante. Quindi anche la storia di Maometto, lui queste cose qua le ha scritte, molte le sapeva per tradizione, altre le ha viste da qualche altra parte, ma dal VI secolo dopo Cristo nasce questo, l'Islam. Quindi questa idea del Dio unico nasce ed è rivelata soprattutto ad Israele. Ma Satana, fratelli e sorelle, ieri come oggi, inganna coloro che devono essere ingannati. Non è che è colpa di Satana che ti inganna, capisci? Non è che è colpa di Satana che ha ingannato Adamo ed Eva. La colpa è anche di chi si è lasciato ingannare. Io ti inganno, ma anche tu ti sei lasciato ingannare. Cioè, voglio dire, la colpa non è solo delle prostitute che sono per strada. La colpa è anche di chi va a prostitute. Non è che la colpa è sua perché fa la prostituta, ma anche tu ti prostituisci, no? Sappiamo bene il Signore cosa dice riguardo a queste cose, per cortesia. Quindi, coloro che devono essere ingannati, Satana, perché? Perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità. Quindi Satana cosa ha fatto? Ha insuperbito il cuore dei gentili, dei pagani. No. Io direi che farei una distinzione tra gentili e pagani, che poi più o meno è la stessa cosa, però io parlo di gentili cristiani. Sappiamo, quando parlo qui, seguite questa cosa, quando parlo di gentili cristiani, al punto tale che ne ricevettero e ne riceveranno, questi gentili cristiani, la giusta retribuzione dal Signore. questo non lo dico io, per il male che è stato fatto fin dall'inizio del cristianesimo a queste persone. Che diremmo, che il cristianesimo è sbagliato? Assolutamente no. Diremmo che queste persone, Satana ha riempito le loro menti, il loro cuore, facendo in modo che ci fosse la superbia nei confronti dei giudei. Grave fu per molti giudei di allora, come abbiamo visto, no? Che sono stati induriti, che non hanno accettato il Messia nella loro cocciutaggine, capisci? Volevano arrivarci con la loro intelligenza, perché non hanno capito il gesto che il Signore ha fatto, no, la misericordia che gli ha fatto in Gesù Cristo, che era l'unico sacrificio possibile per la salvezza dei nostri peccati, l'unico agnello perfetto che poteva offrire. Allora, questa fu la colpa dei giudei, si fa per dire, ma noi eravamo sempre nel buio del peccato più profondo, non abbiamo mai conosciuto Dio se non attraverso i giudei. Quindi il loro problema fu quello di rifiutare il proprio Messia, ma sempre il loro Messia rimane, sempre. Ma molto più grave fu invece la colpa e l'odio dei gentili, che si insuperbirono. Per 2000 anni si insuperbirono, hanno detto no, le promesse non sono per voi, le promesse sono per noi. Dio vedeva poi, ne parlavamo ieri sera, no? Di cosa anche oltretutto c'è scritto in quel libricino, dice no, in Esaù vedevano Israele e in Giacobbe vedevano la Chiesa, una cosa assolutamente assurda, perché Giacobbe è anche il nome di Israele, Giacobbe Dio lo chiama Israele, e poi potremo parlarne a lungo. Non di meno, Dio dice chi tocca voi tocca la pupilla del suo occhio, riferito ai giudei, non di meno. Ma queste persone che cosa hanno letto in tutti questi anni? Ma che cosa hanno letto? Maledetto buonismo, fratelli e sorelle, maledetti tutti coloro che giustificano, che inquinano la santità, che fanno deviare dalla verità. Io dico maledetto buonismo, non maledette le persone, quello ci penserà il Signore a dargli la retribuzione, perché per anni non c'è peggior cieco di chi non vuole vedere queste cose. E ancora oggi, no, c'è la superbia di queste persone, la superbia delle chiese che si sentono superiori ai giudei, e loro si devono inchinare, no, a cantare le canzoncine di Natale, faccio un esempio per non dirne altri. Vedete, dico una cosa, la dico pubblicamente, la dico qui, poi il culto sarà messo in linea. Io non mi sento fratello in fede di chi non si ravvede e non si pente sul male fatto dai sedicenti cristiani ai giudei. Io non mi sento fratello di queste persone, si chiamino evangelici, fratelli di sopra o di sotto, non mi interessa. Io non mi sento fratello di queste persone se non si pentono e non si ravvedono del male fatto. Anzi, oggi ringrazio Dio che mi ha dato una giusta collocazione. Non in una religione, fratelli e sorelle, ma in Yeshua, l'ebreo, il figlio di Davide, Gesù Cristo, il figlio di Dio. E mi ha permesso di essere innestato nell'ebraismo. Non so se mi sono spiegato. Poiché solo così ho pace, solo così ho pace. Non devo giustificarmi dei crimini e dei pensieri malvagi degli altri, capisci? Del male fatto dagli altri, perché io non ho fatto male a nessuno, perché io ho sempre amato questo popolo, da sempre, da sempre. In questo modo io ho pace con Dio, con il Dio di Israele. Vedete, i pagani indigeni non odiano Israele. Dico indigeni, coloro che credevano in Odino, in tutte queste divinità, perché non li conoscono neanche, non solo, però un Dio vale l'altro. Ma l'odio è nato dai gentili cristiani nei confronti di Israele. Ecco, io devo dire una cosa. Vedete, quando vi dicevo prima che c'è questo passaggio negli anni, che dobbiamo ravvederci, certo che questa maturità che ho adesso sicuramente non ce l'avevo 10 anni fa. E allora devo dire una cosa. Vedete quanto è grande e misericordioso il Dio di Israele. Ringrazio il Signore per il suo amore perfetto nei miei confronti. Perché se mi avesse lasciato morire, come può morire qualsiasi di noi, non necessariamente perché c'è una malattia, uno può morire di infarto. Non trascuriamo queste particolarità, però nel mio caso so che è stato un miracolo grande, lo sapete anche voi, carcinoma con metastasi. Non è che ho paura di dire, anzi, ho l'occasione di ringraziare sempre di più il Signore del miracolo che ha compiuto nei miei confronti, della sua misericordia. E allora ringrazio il Signore per il suo amore perfetto, perché se mi avesse lasciato morire non si sarebbe compiuta in me questa consapevolezza che mi dà pace. Sarei morto incompleto, non so se mi spiego. Invece sappiamo che il Signore conduce ogni cosa fino alla fine nei confronti di coloro che lo amano e che gli ama. E questa cosa mi ristora l'anima. Il Signore mi ha dato una consapevolezza che io non avevo prima. Certo che lo amavo, ma non avevo capito ancora delle cose così importanti per la mia collocazione. Non so se mi sto spiegando. Vedete, non devo girarmi pieno di vergogna perché appartengo a una chiesa che, anche se nega di esserlo nei fatti e nelle parole, è antisemita, perché è superba. Io non devo vergognarmi di questo, non devo giustificare l'antisemitismo di altri e l'odio di queste persone e la superbia di queste persone. Non devo difendere nessun grande uomo, io non devo difendere, no, dei santi, noi non abbiamo santi, nessun grande uomo, poiché è Dio stesso che porta avanti il suo disegno e la sua parola, lui solo porta avanti le cose. Gli uomini non hanno meriti, altrimenti la grazia non serve, il perdono non serve, non hanno meriti. Vedete, dico questo, è un fatto dolente dire queste cose, sapete perché? Perché nel nostro profondo, nel nostro uomo vecchio, c'è sempre quell'idea che, perché molti, vedete, sono sempre ben disposti a dare un qualche punto di merito. Sì, però se non fosse stato lui, magari forse, sai, non è così. Non è così. Non è così, fratelli e sorelle, è solo il Signore che conduce avanti le cose, perché noi possiamo entrare nella grazia. Magari chi ti ha portato il Vangelo sarà perduto, non entrerà affatto nel Regno dei Cieli. Questo perché? Perché non ci sono meriti, perché ti porta il Vangelo. Chi ti porta il Vangelo è solo un servitore, punto e basta. E ci sono servitori buoni e servitori malvagi. Non spetta a noi, spetta al Signore giudicarlo. Quindi non lasciamoci ingannare da questo fatto, dice, ma quello mi ha portato il Vangelo. E beh, e che significa? Quello, se è secondo la volontà di Dio e si è pentito dei propri peccati, ha ringraziato il Signore e conduce una strada retta, e poi, come c'è scritto in Zaccaria, lo serve tutti i giorni della sua vita con onestà, quello il Signore sicuramente sa cosa farne. Ma non è che ha dei meriti lui, se non la grazia non serve. Sapete cos'è la grazia? La grazia, perdono totale. Prendiamo il caso di Lutero. Egli sicuramente si ribellò alla Chiesa di Roma, sicuro, e fu usato come strumento. Ma il fatto di essere usati come strumento non significa che sei più bravo di un altro, che sei, tu sei salvato e l'altro è perduto. Magari quello che è un nano ancora nella fede si è salvato perché tu hai predicato, ma tu sei perduto perché sei un corrotto peccatore, non ti sei ravveduto oppure hai rinnegato i principi della fede. Quindi questo Lutero, che conosciamo, fu usato come strumento perché la parola di Dio fosse liberata. Ma Lutero, senza una società pronta, non è che Lutero da solo ha fatto, no, ma senza una società pronta come quella tedesca di allora, e non solo, c'erano anche delle motivazioni politiche sotto, ma il Signore non interessa queste cose, il Signore interessa portare avanti. E dico altro, nello stesso momento, guarda caso, c'era anche un certo Gutenberg che inventava la macchina da stampa, così come tante cose. Lutero non sarebbe andato a nessuna parte. Chi è Lutero? Era un monaco cattolico che è rimasto antisemita, gravemente antisemita, malato di antisemitismo. Questa è una malattia grave. Io so, no? Che cosa? Che anche Faraone, Nabucodonosor furono strumenti del Signore. Che significa? Possiamo dire bravo che hai... No, ah, ma in quel caso ha trasportato Israele. No, ma le ha trasportate per il bene degli ebrei, perché il Signore ha voluto quello. No, il Signore fa tutto per il bene di coloro che lo amano. Voglio dire solo questo. Allora, tutti questi fatti umani che restano sui libri di storia, sono fatti che restano sui libri di storia, ma a noi interessa sapere che nessun essere umano ha dei meriti davanti al Signore. Noi, torno a ripeterlo, non abbiamo santi. Non è Lutero che opera, ma è Dio che opera in favore di coloro che devono essere salvati. E questo deve essere, dobbiamo essere liberati da questo, dalla schiavitù dei miti, che è un nome grande, no? Pure Sant'Agostino, tra virgolette, Sant'Agostino Mugnano, un nome grande, antisemita, guarda caso, c'è Toppato, l'abbiamo detto altre volte, Giovanni Crisostomo, il santo degli ortodossi, antisemita. Cioè, l'antisemitismo è stata una cosa terribile dall'inizio alla fine. Ora, tanto è vero che appunto Lutero si macchiò del crimine, di questo crimine, è un crimine l'antisemitismo, soprattutto perpetrato nel peggiore dei modi nei confronti del popolo di Dio, di coloro che ci hanno portato il Messia, di coloro che il Signore gli ha affidato. Poi loro sono stati disobbedienti, se la devono vedere col Signore. Sappiamo che Hitler, perché non avesse mai capito, adoperò questi scritti con le stesse parole, per propagandare e mettere in atto il crimine più odioso della storia, cioè l'Olocausto, la Shoah. Ce ne guardi il Signore da fare filosofie sui meriti o demeriti delle persone. Noi giudichiamo se l'odio o la superbia sono da Dio. Questa è la domanda che io pongo ad ognuno di noi, fatto nel culto. L'odio, la superbia sono da Dio? Allora quella persona, cioè, comunque si chiami, sicuramente non opera da Dio. Se poi Gesù dice che l'albero si vede dai frutti, e se i frutti sono 6 milioni di morti e tutto il resto, se i frutti sono sofferenze indicibili, io dico questo, fratelli, che chi non capisce bene queste cose probabilmente è un po' superficiale. Gli chiedo solo di identificarsi in un attimino, perché sono cose che noi le abbiamo sentite ma non provate sulla nostra pelle, di identificarsi con la propria famiglia, di vedere il proprio figlio o la propria figlia un attimo nella bocca di un forno, eh? Non stanno a guardare se erano bambini, erano, non c'era pietà per nessuno, o nel freddo o nella fame, nell'ignominia, nella sporcizia. Dobbiamo pensarci qualche volta. Allora, poi vediamo se si continua a fare della filosofia. Non c'è cieco, non c'è sordo, peggiore di chi non vuol vedere, e così è del nostro peccato. Non vogliamo vedere. Ci sono tanti peccati, tantissimi, no? Però se io non lo voglio vedere, è un problema. È un problema grave questo. E questo è un problema, e questo è un peccato gravissimo. Giustificare, ma sì, in fondo sapete quando erano altri tempi, ma cioè, queste persone sono pazze, lo dico pubblicamente, sono pazze se ragionano così, e sono lontane da Dio quando il cielo e la terra. Il fatto che tu non vuoi vedere il tuo peccato non significa che esso non c'è, caro fratello, cara sorella. Come fu per i giudei, così per i gentili. Anche se uno non vuole vedere il proprio peccato, quel peccato c'è, ma non perché me lo devo creare apposta. Se c'è, c'è. Però se io non lo voglio vedere, non c'è cieco peggiore. Capisci? Allora, devi sapere questo, caro fratello, cara sorella, e io per primo, che davanti a Dio non ci sono peccati grandi o piccoli. Noi misuriamo i peccati grandi e piccoli. Per Adamo è bastato semplicemente il peccato della disubbidienza. Non è che era una cosa, l'abbiamo detto l'altra volta, non è che c'era il veleno dentro il frutto. Il peccato è stato che lui ha disubbidito al Signore, non è che c'era il veleno là dentro, perché al massimo gli avrebbe causato, se ci fosse, una morte fisica, diciamo, no? E invece ciò che gli ha causato la morte è stata la disubbidienza. Allora, ora io dico questo, da parte del Signore lo dico, questo, che è meglio, come dice Gesù, se la tua mano ti fa peccare, è meglio tagliarla e gettarla via. Se il tuo occhio ti fa peccare, è meglio gettarlo via, perché altrimenti tu entrerai nel forno, tu, interamente nella fornace ardente, e sarai perduto. Ed è meglio che ognuno consideri se stesso, perché a furia di resistere e di non voler vedere i nostri peccati, le nostre colpe, anche di ciò che pensiamo, perché pensare è una cosa, è molto grave, non è solo ciò che facciamo, ma anche ciò che pensiamo, che ci inquina profondamente, ci fa peccare profondamente. Non di meno il Signore diceva che basta che tu guardi una donna per appetirla, hai commesso adulterio nel tuo cuore, quindi non c'è che devi proprio fare l'adulterio, basta pensarlo, no? E allora è importante che noi cominciamo a vederli questi peccati di opinione, questi peccati di vario genere, no? Questo, perché se non li vediamo, entriamo nella fornace. Non so se mi sono spiegato, perché purtroppo la bocca dell'inferno è spalancata per i disubbidienti. Il Signore fa grazia a chi si pente. Non c'è remissione di peccato senza pentimento, c'è scritto. Fuori sono pronte ad attenderci, purtroppo, se non ci ravvediamo i nostri peccati. Per così poco, dici, ma per così poco? Che ha fatto quello? Dice, ma per un frutto, poi quelli che non sanno, ma per una mela, vuoi che mi condanni per una mela? Purtroppo fuori sono pronte ad attenderti. La fornace ardente, come dice, che stavolta però brucerà tutti gli impenitenti. E come dice Gesù, e le tenebre di fuori. Ora, da quello che abbiamo letto, non dimentichiamocelo. Ora lasci l'empio la sua via, Isaia, e l'uomo iniquo i suoi pensieri, vedete? Quindi una via sbagliata, ma anche i suoi pensieri. Non è che dice solo la via che frequentavi, no? Che era piena di serpenti, di rovi, no? O la via nella quale andavi a prostitute. No, non solo quella via devi lasciare, ma anche i suoi pensieri, anche i suoi pensieri. Si converta egli al Signore, che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. Ma questo non significa, significa che se io non mi pento non sono perdonato, non devo avere questa falsa interpretazione dei miei pensieri, che non sono quelli del Signore. Quelli del Signore sono al di sopra dei nostri, quando il cielo dalla terra. E quindi il Signore non si stanca di perdonare. Chi è nel dubbio, c'è scritto in Romani, mi pare, o negli altri, non mi ricordo, pecca. Vero? Chi è nel dubbio pecca, dice la parola di Dio. Cioè, è sufficiente non essere proprio convinti che sia giusto o sbagliato, e tu come credente, si fa per dire, se fai quella cosa che non sei molto convinto, pecchi, perché comunque avevi una possibilità di peccare e un'altra di non peccare, però avevi una possibilità di peccare e quindi hai peccato. Vedete, fratelli e sorelle, abbiamo parlato di queste cose, io ritengo importanti, che ci fanno e devono farci ravvedere sui nostri passi. C'è un male subdolo nelle nostre vite che si affaccia nell'odierna società. Prima leggermente si vedeva meno questa cosa, ma col passare del tempo questa cosa cresce, questo male subdolo capace di toglierci la santificazione. Sapete che cos'è? Il peccato no, perché il peccato la interrompe. Ma questo male subdolo che è capace di toglierci la santificazione, di toglierlo anche ai credenti, sapete come si chiama? Buonismo. Si chiama buonismo. Esso considera il, male né male né bene. Questo è il classico esempio di né caldo né freddo, ma tiepido. È il classico esempio di coloro che il Signore Gesù vomiterà dalla sua bocca, come sta scritto in Apocalisse. Allora ci guarda il Signore dal riconsiderare ogni giorno la nostra posizione. Perché ieri mi trovavo nel giorno di ieri, ma oggi sono ancora più vicino al Signore e il suo calore brucia sempre di più in me il peccato e deve bruciarlo con il ravvedimento della mia posizione. Non solo col ravvedimento rispetto a sé, ma anche della mia posizione, cioè ogni giorno cresco e devo assumere una posizione, perché il tempo stringe. Stamattina dicevo a mia moglie, oggi è passato un altro giorno, ci avviciniamo sempre di più al Signore. A quale religione appartieni tu? Mi chiederanno. A quella cattolica? A quella evangelica? Agli ortodossi? A quale religione appartieni tu? Sapete cosa risponderò io? Io risponderò che non credo nelle religioni, ma credo in Yeshua, il Messia di Israele, che ha pagato con il suo proprio sangue il conto per il mio peccato. Questa è la mia religione. Amen.